La sfida intanto di vivere questo anno come un anno di attenzione, di approfondimento del tema, perché altrimenti rischia di essere un tempo vuoto e un tempo che non produce quei frutti sperati, non fa maturare quei frutti sperati dalla prima sessione, che ci ha consegnato un lavoro ricco, risultato ampio, anche se direi grezzo, ma questo doveva essere il risultato che si attendeva dalla prima sessione. Molti hanno sperato, hanno preteso e hanno anche dichiarato che la prima sessione non ha realizzato grandi risultati, no, perché la pensavano come il sinodo. In realtà, celebrandosi l'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo in due sessioni, è evidente che quella da cui ci si può aspettare risultati è la seconda. E quindi questo tempo di cammino verso la seconda deve essere un tempo di approfondimento, e la Segreteria Generale del Sinodo ha richiesto a tutti i vescovi e alle conferenze episcopali di approfondire intanto nei loro ambiti la esperienza sinodale, il metodo sinodale, e però anche di offrire una riflessione attenta intorno a un tema più generale, la Chiesa sinodale in missione, e una questione più particolare, più approfondita, quella del rapporto tra l'autorità e la partecipazione, tra una realtà diciamo di guida all'interno della Chiesa, potremmo dire di leadership, e quella invece di una partecipazione ampia, condivisa a livello tanto di ministerialità quanto di processi decisionali.
Sullo sfondo, diciamo così, della sinodalità per la Chiesa che si prepara ad affrontare questo 2024, ci sono alcune sfide. Ecco, la prima è la missionarietà. Di questo si è discusso anche nel Sinodo, si discuterà anche nel Sinodo, nella seconda sessione del Sinodo di questo ottobre. E io ti chiedo, che sfida può essere per la Chiesa la missionarietà in questo caso? Che sfumature prenderà la missionarietà nel 2024? Quali sono gli accenti che tu ti senti di mettere in previsione, diciamo?
Allora, di missionarietà si è sempre parlato, il Concilio Vaticano II ha determinato una svolta fondamentale in questo tema, perché si è passati dalla missionarietà ad gentes, la missio ad gentes, per cui delle figure generalmente di chierici partivano con ricevendo la croce per i paesi di missione, a una missione che è realizzata dalle chiese particolari nel loro contesto, attraverso quella che è una modalità propria della testimonianza cristiana. Ogni chiesa particolare è soggetto della missionarietà attraverso l'annuncio, attraverso l'approfondimento della vita cristiana e la costruzione di un cammino ecclesiale davvero significativo nel luogo dove si trova. Tutto questo, no, è stato attenzione poi durante il periodo che è venuto dopo il concilio, da parte dei papi, si pensi al tema dell'evangelizzazione, alla Paolo VI con l'Evangelio Nunziandi, e poi Giovanni Paolo II, tantissima attenzione alla missione Redentoris Missio, Redentionis Missio, in questa prospettiva però potremmo dire la missione aveva ancora una caratterizzazione piuttosto di chiesa universale, no, e con la chiamata di tutti a una missione che non aveva il carattere della chiesa sinodale. La missionarietà che va prendendo forma in questa riflessione attenta intorno alla chiesa sinodale è proprio della muoversi secondo questa questo orizzonte e questa prospettiva, una missione che non sia sinodale in realtà rischia di essere una azione in qualche modo cerca un proselitismo, cioè ogni gruppo va per se stesso, ogni soggetto realizza la missione secondo una propria idea, e ognuno mette dentro una diciamo, dinamica di missione che corrisponde al proprio modello di chiesa che sta dietro, e pensando a come all'interno della Chiesa ci siano modelli polarizzati, il rischio è anche che la missione sia fortemente polarizzata. Allora una riflessione proprio sulla relazione tra sinodalità e missione, tra la dimensione sinodale della Chiesa che si traduce in una missione che potremmo, se la sinodalità è il camminare insieme, la missione diventa un annunciare insieme, un testimoniare insieme, un muoversi insieme in quella che è la modalità di essere chiesa e di testimoniare il Vangelo.
Un'altra sfida è la rivalutazione, la riscoperta del diaconato, di questo si è parlato anche nel Sinodo, quindi nuova sfida per il 2024 per la Chiesa, diaconato e anche diaconato femminile. Ecco, su questo ti sembra che la Chiesa rifletterà ancora per dare prospettive anche nuove?
Ma credo che qui dobbiamo guardare la complessità della domanda. Immagino di sì, però intanto la riscoperta del diaconato è una riscoperta del Concilio, fatta con un passaggio veramente potente, perché quella riscoperta ha anche determinato il ripensamento, potremmo dire, dell'intera materia del ministero ordinato. E bisogna ricordare che il Concilio ci ha restituito il sacramento dell'ordine nei tre ordini, quello dell'episcopato, quello del presbiterato, prima si parlava unicamente di sacerdozio, e quello del diaconato, come grado proprio permanente della gerarchia ecclesiastica. Ora, il problema grande è stato quello di staccare la riflessione dal modello unicamente sacerdotale e comprendere una forma di servizio all'interno della Chiesa che fosse articolato su tre ordini, ciascuno con la propria specificità. Quindi c'è una riflessione sul diaconato che naturalmente riguarda la sua stessa natura, e questo a prescindere dai soggetti. Che natura ha il diaconato? A che cosa serve? Nella Chiesa per che cosa è stato pensato? È evidente che se si pensa in una unità strettissima con gli altri due ordini in chiave sacerdotale e in una forma di ascesa verso il grado più alto, non c'è spazio per una attribuzione a soggetti che non siano uomini, che poi riceveranno o rimangono in questo primo grado o riceveranno il secondo grado in una forma ascendente che in realtà non corrisponde alla tradizione. La tradizione pensava il ministero diaconale come forma di servizio alla comunità, e nella tradizione era attestata anche una presenza di donne che svolgevano servizio, o le diaconesse, no, o le vedove, poi c'era l'ordine delle vergini naturalmente con una forma di consacrazione all'interno della Chiesa. La realtà era molto complessa, no, nei primi secoli, e questa realtà di una tradizione che vede la presenza delle donne obbliga oggi a riflettere se non si possa restituire un diaconato anche per persone di sesso femminile, poi il linguaggio si complessifica perché c'è chi dice non il diaconato delle donne perché il diaconato è uno, non il diaconato femminile, così, però è chiaro che la riflessione va fatta con dovuta attenzione. Io penso che sia necessario continuare a riflettere, così, per raggiungere quella forma di consenso che permetta di trovare un equilibrio all'interno della Chiesa e quindi una modalità di servizio data a tutti. È chiaro che poi un tema di questo genere va spesso a attirare l'attenzione perché può essere considerato un modo per dare valore, per dare spazio, per promuovere la donna all'interno della Chiesa. Credo che siano tutti temi che si intrecciano e che debbono essere tessuti con la dovuta attenzione nel rispetto delle diverse sensibilità, ma chiaramente in una ricerca del consenso che rispetti la verità delle cose.